cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Agata Galfetti. Schiaccia troppo il gas durante un intervento di polizia. Un agente della cantonale andrà presto a processo per essere incappato in un radar. Si tratta del primo caso del genere in Ticino. Noi ne discuteremo con un ospite. Il software ticinese utilizzato per analizzare i risultati delle votazioni è sicuro. Così la Cancelleria dello Stato, dopo che stamane un'inchiesta giornalistica svizzero-tedesca aveva denunciato lacune nei sistemi informatici di diversi cantoni. La Svizzera chiede maggiore tracciabilità e trasparenza nel commercio internazionale dell'oro e nel Mendrisiotto abbiamo 3 importanti raffinerie del paese. Ci siamo chiesti se questa decisione potrebbe sortire degli effetti. Esponente del pacifismo militante, moriva 50 anni fa a Porto Ronco lo scrittore tedesco Erich Maria Remarque. Svanito ormai il sogno di realizzare un museo, Villa Tabor attende un acquirente che non voglia fare speculazioni. Polizia e ambulanza possono superare i limiti di velocità in caso di urgenza? Sembrerebbe di no. A breve verrà infatti processato un agente della polizia cantonale che nel giugno dello scorso anno a Gentilino incappò in un radar durante un intervento. Stava andando ad oltre 100 all'ora su un tratto con limite a 50. Ora rischia da 1 a 4 anni di carcere. Francesco Lepori.
Siamo nel giugno del 2019 e sera una pattuglia della polizia cantonale sta sorvegliando la Collina d'Oro. Dalla centrale la chiamano, c'è stato un incidente, uno scooterista a terra, bisogna intervenire. A sirene spiegate l'auto si dirige verso Gentilino quando in fondo al rettilineo incappa in un radar. La vettura, dice l'apparecchio, viaggiava poco più di 100 km orari su un tratto con limite a 50. Quanto basta, anche se di un soffio, per far scattare l'articolo 90 della legge sulla circolazione stradale che in casi del genere prevede una pena compresa tra gli 1 e i 4 anni di carcere. Vi assicura, insomma, non sembra davvero lasciare scampo nemmeno in situazioni particolari, tanto che presto la gente comparirà alla sbarra. Il procuratore generale Andrea Pagani lo ha infatti rinviato a giudizio alle assise correzionali. Sarà il primo processo in Ticino per una cosiddetta corsa d'urgenza, una corsa appunto di polizia o ambulanza. Il dibattimento, che verrà presieduto dal giudice Mauro Ermani, si terrà il 9 ottobre. I fatti in quanto tali sono ammessi, impossibile del resto contestare il dato del radar. La difesa punterà dunque, verosimilmente, su argomentazioni di tipo giuridico.
Misure di Via Sicura, che lo ricordo, erano entrate in vigore nel 2013 con l'obiettivo di punire severamente i pirati della strada e ridurre sensibilmente il numero di vittime. Ma in questi anni molto si è discusso in merito alla proporzionalità delle pene, soprattutto laddove non vi è recidiva. Per discuterne io saluto l'avvocato Rossano Guggiari, presidente dell'Unione Automobilisti e Motociclisti. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Avvocato Guggiari, in passato si è fatto più volte portavoce di un disagio nei confronti della rigidità delle misure di Via Sicura. Ecco, questo è uno di questi casi. Se si pensa ai veicoli di emergenza, si pensa alla rapidità di intervento, ma insomma questo sembra non essere considerato.
Sì, è vero, è un'assurdità inconcepibile, perché già il punire i presunti pirati con le pene che poi vengono comminate oggi per i mezzi prioritari è una assurdità, perché per esempio so che c'è una circolare che ho sempre cercato di vedere ma non l'ho mai proprio trovata fisicamente, ma me l'hanno confermata, dove per esempio la polizia la velocità massima sul 50 non dovrebbe superare gli 80, in autostrada non i 180, quindi dico, se capitasse che la polizia sta inseguendo un rapinatore, che quello delle velocità se ne frega, e sta inseguendo alla velocità massima di 180 per non incorrere in sanzioni, non so se ridere o piangere. Pensi all'ambulanza che deve entrare in una zona 30 a soccorrere un infartuato.
Per il momento non c'è margine di dire ok, c'era in pericolo la vita, per cui era possibile superare questi limiti di velocità.
Allora, è chiaro che c'è una norma passepartout che è quello dello stato di necessità. Cioè, se io non ho il diritto di sfondare la porta di qualcuno di casa, ma se sta bruciando la casa e gli devo salvare la vita, non commetto reato sfondando la porta. Ecco, ci vorrebbe che qualche tribunale coraggioso, diciamo così, ammetta lo stato di necessità, e quindi se il poliziotto inseguiva il rapinatore anche a 250 orari in autostrada, che vada esente da pena. Se fa il suo lavoro con tutta la prudenza che può esserci a velocità elevate, con lampeggianti e sirene, ma perché deve essere punito? Ma è assurdo.
Il 12 agosto il Consiglio federale ha messo in consultazione una revisione del codice della strada. Le misure verranno parzialmente adeguate. Questo non basta, a suo avviso?
Ma siamo solo all'inizio. Cioè, praticamente ricalca l'iniziativa Regazzi e altre cose, dove era già stata votata le due Camere del Parlamento l'iniziativa Ragazzi, che voleva togliere il minimo di un anno di detenzione ai presunti pirati e i due anni senza patente. Quindi questo è stato già votato, ma dovrà essere modificata la legge, e quindi hanno fatto il messaggio e praticamente il Parlamento rivoterà su qualcosa che ha già accettato, no?
Come Unione Automobilisti e Motociclisti avete in progetto di fare qualche passo in più?
Allora, noi di passi in più ne avremo in progetti tanti, ma gliene dico solo due che secondo me sono importantissimi. Il primo è la possibilità che si introduca la sospensione condizionale della pena accessoria, cioè della revoca della patente, quando uno lo merita, o anche come l'automobilista nella pena penale, dove prende X aliquote con la condizionale. Il secondo è che venga introdotto un sistema più proporzionale in caso di velocità, perché per uno all'ora uno gli si può aprire uno scenario assurdo, e quindi si potrebbe ipotizzare che ogni chilometro orario in più corrisponda a tot giorni di revoca dopo un minimo di franchigia di chilometri orari, quindi sarebbe un sistema semplicissimo ma molto più giusto.
Io la ringrazio, avvocato Rossano Guggiari, per essere stato nostro ospite, per queste sue considerazioni. Le auguro una buona serata.
Grazie, arrivederci.
Il suo corretto funzionamento è stato verificato nel 2018, lo sarà ancora in novembre. Dal cantone assicurano che il software utilizzato per trattare i risultati di elezioni e votazioni in Ticino è sicuro. Ne parliamo oggi perché un'inchiesta di oggi, appunto, del magazine Republic, la rivista online svizzera attiva dal 2018, ha evidenziato lacune nei sistemi informatici di almeno 14 cantoni. Francesca Calcagno.
Sulle pagine di Repubblica è finito anche Votel, il software del Canton Ticino che tratta i risultati relativi a votazioni ed elezioni. Secondo gli informatici che hanno collaborato all'inchiesta, questo sistema utilizza protocolli obsoleti, facilmente attaccabili, per dirla in modo semplice. Un problema con sistemi e sfaccettature diverse che, sempre secondo Republic, hanno almeno 14 cantoni. Arnoldo Coduri, cancelliere dello Stato, questi risultati vi preoccupano.
Non abbiamo banalizzato la richiesta, perché l'abbiamo tematizzata anche con i miei colleghi cancellieri, visto che la richiesta era arrivata addirittura alla Cancelleria federale. La sicurezza deve essere sempre garantita, poi nel nostro mondo la sicurezza al 100% è impossibile ottenerla, ma almeno al 99,9% cerchiamo di farlo. Perciò tutti ci siamo chinati sulla problematica e abbiamo fatto un'analisi. I tecnici comunque garantiscono che a livello di sistema informatici il problema non si pone.
E allora sentiamolo il direttore del Centro Sistemi Informativi, Silvano Petrini.
Il software Votel è stato sviluppato con tecnologie moderne e contiene tutta una serie di meccanismi che ci permettono di dire che il software è sicuro nel suo funzionamento. Non bisogna dimenticare che un conto è il software e un conto è la procedura per accedere ai sistemi su cui questo software si trova. Ed è in queste procedure e nel protocollo di trasmissione dei dati che risiede principalmente la sicurezza.
Tutti i software cantonali che vengono utilizzati da persone esterne all'amministrazione, ci assicura Petrini, vengono verificati regolarmente da ditte esterne, a rotazione, non sempre dalle stesse dunque. Votel è stato testato l'ultima volta nel 2018 e lo sarà ancora nei prossimi mesi.
No, non necessariamente a seguito dell'inchiesta. Questi test sono previsti in modo regolare, siccome l'anno prossimo ci sono le comunali, era entrato in linea di conto di fare questa verifica.
Questi test hanno mai evidenziato dei problemi su Votel?
Non abbiamo mai avuto problemi di sicurezza con questo software, lo stiamo utilizzando già da diversi anni.
Arnoldo Coduri, per concludere, lei ci può assicurare che votazioni e elezioni che avvengono nel Canton Ticino avvengono in modo sicuro?
Io posso confermare che avvengono in modo sicuro.
All'informatica si affianca sempre comunque un controllo umano. In sostanza si incrociano i dati dei verbali di spoglio con quelli comunicati dal sistema.
E a questo proposito, un intenso fine settimana di votazioni è alle porte. Noi siamo in grado di darvi qualche dato sull'affluenza alle urne nei principali centri ticinesi. Si va dal 32% di Chiasso al 40% di Lugano e Locarno. Bellinzona attesta una partecipazione del 35%, Mendrisio del 37%. Ricordiamo che sono dati relativi al voto per corrispondenza. Niente più parti in Valposchiavo. Da oggi è chiuso il reparto di ostetricia del centro sanitario. Le partorienti saranno trasferite a Samedan, all'ospedale dell'Alta Engadina. La chiusura, oltre al ridotto numero di nascite, meno di 30 all'anno, è dovuta anche alla mancanza di personale medico specializzato necessario per garantire i parti. Alle partorienti poschiavine sono garantiti trasporti e una camera. Maggiori dettagli in Grigioni Sera, in onda su Rete 1 alle 19. La Svizzera ha chiesto al mondo maggior trasparenza nel commercio internazionale dell'oro. Nella Confederazione ci sono 4 tra le più grandi raffinerie del pianeta, 3 sono nel Mendrisiotto. Scopriamo allora i possibili effetti della richiesta elvetica su queste realtà nel contributo di Christian Gilardoni.
La Svizzera è il crocevia mondiale del metallo giallo. Nelle 3 raffinerie del Mendrisiotto ogni anno passano oltre 1000 tonnellate d'oro dal valore di varie decine di miliardi di franchi. Queste società, che contano centinaia di dipendenti l'una, sono importanti per il tessuto economico locale. Si sono insediate in Ticino decenni fa per via della piazza finanziaria e della vicinanza con l'Italia, storico polo mondiale dell'alta gioielleria. Ma non solo, Giovanni Barone Adesi, professore di economia dell'USI.
In generale, il motivo per cui sono in Svizzera, come mi disse un loro vecchio dirigente tanti anni fa, è per la stabilità politica, perché è un'industria che ha dei requisiti di capitale altissimi e dei margini molto piccoli, quindi non si può mettere dappertutto. Nonostante che la manodopera svizzera costi più che la manodopera di altri paesi, tutto sommato quello è un costo piuttosto marginale nel complesso dell'operazione.
Negli ultimi mesi Valcambi era stata accusata da un ONG di aver acquistato oro dalla provenienza dubbia.
Il loro lavoro principale è raffinare il concentrato di minerale che viene da miniere. Lì direi che generalmente non ci sono problemi particolari. Per esempio l'azionista maggiore della Valcambi era, forse lo ancora, la Newmont Mining, che è la più grande società mineraria del mondo. Quindi in generale direi che è un'industria con degli standard abbastanza trasparenti. Naturalmente può essere capitato che qualcuno qualche volta abbia preso qualche scorciatoia.
La richiesta di maggior trasparenza non va quindi a penalizzare le raffinerie in Ticino e non c'è il rischio che se ne vadano. Se è già un mercato in cui la Svizzera è trasparente, come mai la richiesta all'Organizzazione Mondiale delle Dogane di intervenire in modo da migliorare la tracciabilità delle catene di approvvigionamento?
Dato che comunque i clienti maggiori delle raffinerie svizzere non hanno alcun interesse a fare le cose in modo poco corretto, è evidente che nel nostro interesse che ci siano standard elevati a livello internazionale. Quello che è cambiato molto in quell'industria negli ultimi anni è stata la crescita della Cina come produttore di oro. E quindi ovviamente può essere una buona idea dire che vogliamo una certa trasparenza anche per evitare che i cinesi, attraverso la loro penetrazione in Africa, facciano qualcosa di poco ortodosso.
Esattamente mezzo secolo fa, il 25 settembre 1970, moriva all'ospedale Sant'Agnese di Muralto Erich Maria Remarque. Lo scrittore tedesco, autore del notissimo Niente di nuovo sul fronte occidentale, viveva stabilmente dal 1958 con l'attrice Paulette Godard nella villa Monte Tabor a Porto Ronco. Villa sul Verbano che negli anni scorsi si voleva trasformare in museo, progetto però naufragato, e la villa è attualmente in attesa di un acquirente non interessato alle speculazioni immobiliari. E noi sentiamo questo contributo di Luigi Frasa.
Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges. Ich übergebe dem Feuer die Schützen des Erich Maria Remarque.
Erich Maria Remarque, nato a Osnabrück nel 1898, è uno dei rappresentanti più noti del pacifismo militante del XX secolo, grazie a Im Westen nichts Neues, un successo editoriale e poi anche cinematografico senza precedenti, edito nel 1929. Un testo che, come sentito, il ministro nazista della propaganda Goebbels pose personalmente a rogo nel 1933 come insulto al soldato tedesco. Remarque nelle trincee della Prima Guerra Mondiale ci era stato di persona e il libro racconta la sua esperienza e quella dei suoi commilitoni in una chiara denuncia degli orrori bellici. Se da un lato il libro gli costò l'esilio dalla Germania e l'odio dei nazisti, dall'altra gli diede fama mondiale e anche la ricchezza che gli permise di comprare nel 1931 la villa di Porto Ronco. Outside the barracks. La notorietà lo portò nel 1938 negli Stati Uniti, dove frequentò il bel mondo di Hollywood, intrattenendo relazioni con le più belle dive del momento, dalla Dietrich alla Garbo. Dopo innumerevoli avventure amorose, nuovi successi editoriali e cinematografici come Ama il prossimo tuo o Arco di Trionfo, Remarque torna in Europa e negli anni 50 si stabilisce definitivamente a Porto Ronco, dove nel 58 sposerà Paulette Goddard, altra grande diva hollywoodiana, ex moglie di Charlie Chaplin.
It seems to me.
It seems to you.
Seems to me I smell a mouse.
Somewhere about. The house. It seems to me. It seems to you. I said it seems to me. You said it seems.
Paulette Goddard, qui con Fred Astaire e Artie Shaw, accompagnerà Remarque fino alla morte nel 1970 e anni dopo, nel 90, morirà a sua volta nella villa sul Verbano. Negli anni ticinesi Remarque rimase un viveur in una Ascona mondana popolata da artisti, avventurieri, magnati e intellettuali. Nonostante i problemi d'alcolismo che ne fiaccheranno la salute, sino all'ultimo rimase comunque un pacifista militante, al di là degli steccati ideologici. Abbiamo visto una nuova guerra, afferma in un'intervista del 62 riportata nel documentario RSI del 2010 di Victor Tognola. Ma questo è un ulteriore motivo per continuare a credere nella pace. Cosa resta se non ci crediamo? Bisogna crederci e bisogna lavorarci.
Aber man muss daran glauben und man muss auch dafür arbeiten.
Continuiamo con la pagina culturale. Uno sperimentatore controcorrente, questo è il titolo della mostra consacrata ad André Derain, uno dei massimi esponenti della grande stagione delle avanguardie, dal Museo d'Arte di Mendrisio da domenica fino al 31 gennaio. Oltre 150 opere fra dipinti, sculture, disegni, maquette per il balletto e il teatro. Un percorso espositivo che ripercorre le tappe fondamentali del pittore nato a Chatou nel 1880, che in vita ha conosciuto la fama internazionale, ma anche l'oblio. Sentiamo il contributo di Emanuela Burgazzoli.
Un titano della pittura moderna, ma a lungo dimenticato, già prima della sua morte, avvenuta nel 1954. Un oblio, da una parte, dovuto alle sue scelte antimoderniste in ambito artistico, dall'altra al sospetto di collaborazionismo con il regime nazista dopo un controverso viaggio all'apice della sua carriera a Berlino nel 1941. Protagonista della rivoluzione Fauve insieme a Matisse e a Blamenck, Derain è anche il pioniere del cubismo con Picasso e Braque, ma abbandona presto i linguaggi dell'avanguardia. Resta fedele alla figurazione, dopo i terribili anni al fronte come soldato della Grande Guerra, si dedica alla sua personale ricerca. Simone Soldini, direttore del museo e co-curatore della mostra.
Una ricerca molto fruttuosa, ma che lo porta così ai margini del mondo parigino, delle avanguardie, diciamo, alla ricerca di qualcosa che lui definisce come l'archipenture, quindi un recupero di tutte le arti museali, la grande tradizione da museo, per poi essere riguardata con i suoi occhi e rielaborata.
Ecco allora spiegato lo stile eclettico di Derain e le sue molteplici stagioni, bizantina e gotica, classicista, realista, arcaica, perfino naïf. Francesco Poli, co-curatore della mostra.
Il vero contenuto della pittura di Derain è la pittura stessa, il problema stesso, l'enigma stessa della pittura. E allora lui in ogni genere, che sono la natura morta, il paesaggio, i ritratti, i nudi, lui parte e in qualche maniera esplora tutte quelle che gli interessano, forme di elaborazione di questo.
Una ricerca che suscita la devozione di Balthus e il rispetto di Giacometti, il primo forse a riconoscere la complessa profondità della sua parabola artistica, che ha incluso anche la scultura e il teatro, aspetti questi poco studiati e ben documentati in mostra.
Le cronache della Svizzera italiana si chiudono qui, buon proseguimento di ascolto sui canali della RSI e buona serata.